Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Concludiamo anche il capitolo 14 del Vangelo secondo Matteo, i versetti da 22 a 36. Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» E gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque.» Ed egli disse: «Vieni.» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio.» Compiuta la traversata, approdarono a Gennesaret. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Li portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. Quando hanno cominciato a mangiare, era già tardi, vi ricordate? E quindi arriva la notte. E allora Gesù cosa fa? Costrinse i discepoli. Cosa vuol dire costrinse? Vuol dire che non volevano. E che lui ha dovuto adoperare la sua autorità. Anche questo succede. Non li ubbidiscono volentieri. Costrinse. Perché deve costringerli e perché vuole costringerli? Immaginate, avevano distribuito i pani, erano stati loro a distribuirlo. E allora è l'occasione di fare molti autografi. Anche loro erano, come dire, insomma, partecipi del miracolo, di quel che era successo. Quindi un po' di congratulazioni, di battimani, di vieni qui, possiamo toccarti, possiamo parlarti, possiamo dirti, possiamo vederti, quello che succede a voi quando qualche volta qualcuno vi incontra e vi vede un po' più, diciamo, santi di loro. Qui non è che i discepoli sono diventati più santi col distribuire il pane, sono rimasti loro. Quindi da soli non se ne andrebbero, starebbero lì più che si può e sarebbero tentati dalla stessa tentazione che ha la gente, cioè riconoscere Gesù come uno che sa fare miracoli. Difatti nel Vangelo di Giovanni appare così chiaramente, che la gente ha visto che sa dare il pane gratis e allora anche il giorno dopo lo cercano per questo. Voi mi cercate perché siete affamati o per il pane, non per darmi la vita. Quindi Gesù vuol risparmiare ai discepoli questa tentazione, per questo li costringe a salire sulla barca, cioè staccarsi dalla folla che era sulla spiaggia, staccarsi dagli altri, non stare sempre in mezzo a tutta la gente, e diventa tentazione. Li costringe a salire sulla barca, quindi a riconoscersi come persone separate dalla folla, anche se hanno servito e sono a servizio della gente, ma sulla barca, e a precederlo sull'altra riva. Lì era andato per star da solo e poi si è trovata tutta la gente. Finalmente adesso, via dall'altra parte, forse riusciamo a rimanere soli. Non ha rinunciato Gesù al suo progetto di star solo con loro, finché non avesse congedato la folla, si incarica lui, lo fa lui questo compito, di mandar via la folla, cioè di fare quello che i discepoli avevano consigliato di fare prima di dare il pane, vi ricordate? Avevano consigliato Gesù, congeda la folla che vadano a comprarsi da mangiare. Gesù la congeda la folla, ma adesso, dopo che hanno mangiato, quando lo hanno conosciuto un po' più profondamente. E ci riesce, congedata la folla, cosa fa adesso da solo Gesù? È lì solo, ma non si accontenta di star lì in quel posto. Salì sul monte, in disparte. Va via anche da quel posto. Sul monte è un luogo particolare che ha reminiscenze profetiche e patristiche. Abramo, Mosè, Elia sul monte. E cosa va a fare? A pregare. E qui San Matteo non ci dice la preghiera di Gesù. Cosa avrà pregato? Come avrà pregato? Cosa vuol dire pregare per Gesù? Beh, lo sappiamo già da quando ha insegnato a pregare agli apostoli, a tutti, nel discorso della montagna proprio. E ha insegnato a dire Padre, prima parola, questo. Quindi Gesù quando prega si mette davanti al Padre, lo guarda in faccia e attende la sua parola. Lo sapremo quando Gesù sarà nell'orto degli ulivi, com'è la preghiera di Gesù. Non la mia, ma la tua volontà. Una parte della sua preghiera l'abbiamo già sentita nel capitolo 11. Ti rendo lode, Padre. Hai nascosto, hai rivelato. Quindi è una preghiera nella quale non chiede, ma osserva, guarda il volto del Padre, vede il suo amore e lo accoglie dentro di sé. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. Qui dobbiamo rimproverare Matteo, dire, ma Matteo, non ti ricordi che era già sera prima? Quando la gente ha mangiato era già tardi. Quindi come mai adesso dici venuta la sera? Si è dimenticato? Oppure chissà come passano le ore in queste circostanze. Comunque, venuta la sera, egli se ne stava solo. Se ne stava lassù da solo. Forse in questo modo Matteo vuole sottolineare il fatto che Gesù prolunga la sua preghiera. Non è roba da 5 minuti. Gesù se ne stava lassù da solo. E la preghiera di Gesù è, noi diciamo, solitaria, ma Gesù non è solo perché il Padre è con me, ha detto un'altra volta, perché non ha senso una preghiera solitaria. La preghiera è mettersi davanti a Dio, al Padre, quindi è uno stare con Lui. La barca intanto distava già molte miglia da terra. Molte miglia non è vero perché il lago è quel che è, quindi insomma vuol dire era già lontana da terra. Poi misurare le miglia sul lago è più difficile che sulla terra. Comunque è per dirci che è già distante, quindi hanno già viaggiato un bel po'. Ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Di solito lì sul lago il vento viene da est. Si vede che andavano verso est. Diremmo oggi quelli che conoscono da Tabqa verso Cafarna o da quelle parti, insomma, quindi le onde sono contrarie e il vento lì viene facilmente sul lago. Anche oggi dicono quelli che ci stanno su un po'. Era agitata la barca. La barca qui cos'è? Chi contiene? Contiene i 12, i discepoli di Gesù. Ed è agitata dalle onde, da quello che c'è attorno ad essa. La agita, il vento è contrario. Questa è un'immagine, certamente, che raffigura la posizione della Chiesa nel mondo, sempre, in tutti i secoli, anche ai nostri giorni. La barca distava molte miglia da terra, quindi era proprio in mezzo al lago, agitata dalle onde mosse dal vento contrario. Non possiamo immaginarci per la Chiesa momenti tranquilli. Gesù non c'è sulla barca, neanche che dorme, come l'altra volta. Però loro sono in obbedienza a Gesù. Hanno fatto fatica ad ubbidirli, ma sono in obbedienza a Lui. Quindi Lui non li può abbandonare, perché stanno ubbidendo a Lui. Non dovrebbero spaventarsi né per le onde né per il vento. È normale che sia così, sia per la barca sul lago e oggi per la Chiesa nel mondo. La Chiesa ha proprio il compito di essere lievito, non in mezzo ad altro lievito, ma lievito nella farina che deve fermentare, o ad essere seme, non in mezzo ad altri semi, ma nascosta nel terreno. Sul finire della notte, che orario è questo? È la quarta vigilia. La notte era divisa in quattro e naturalmente, secondo i calcoli che facevano, quelli che stavano a guardia avevano i turni di guardia, quelli che facevano la guardia alle porte della città, e i turni erano di 3 ore di notte, dalle 6 alle 6, 1, 2, 3. Sul finire della notte è la quarta vigilia, è l'ora in cui Pietro ha pianto qualche tempo dopo, nel giardino di Anna e Caifa, l'ora del canto del gallo, un'ora particolare. Vedremo. Sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare. Sul finire della notte vuol dire che Gesù aspetta, aspetta molto, lascia che i discepoli si accorgano che sono in pericolo, che non è tutto tranquillo attorno a loro. Noi potremmo dire lascia che provino ad arrangiarsi e a vedere che da soli non ce la fanno. Andò verso di loro, ma ci va non in un modo che loro possono conoscerlo o accoglierlo tranquillamente. Fa una cosa che essi non hanno mai visto, che non hanno mai pensato. Va verso di loro camminando sul mare. Fa una cosa che è un miracolo continuo. Chi è il miracolato? È lui? È il mare? Sono loro? Va verso di loro camminando sul mare. Mai vista una cosa del genere. Non sanno cosa pensare. Vedendolo, sconvolti, iniziarono a gridare. È un fantasma. Gridano dalla paura. Quando vedono Gesù diverso dal solito, che fa qualcosa diverso dal solito, prendono paura. Non pensano nemmeno che sia lui, ma un fantasma, una cosa nuova. E sì, che erano abituati a sentir dire che qualcuno cammina sulle acque. Nel libro di Giobbe 9:8, il Salmo 77, versetto 20, nel libro di Siracide 24:5, cosa dice lui? Solo cammina sulle onde del mare. erano abituati a sentir dire questa cosa, quindi avrebbero potuto cominciare a capire colui che cammina sul mare chi è. Non i fantasmi, è Dio. Quando si vede una cosa nuova, paura, invece che pensare o confrontarsi con la parola di Dio, ci confrontiamo solo con le nostre convinzioni, abitudini, esperienze e non con lui. Qui i discepoli hanno dimenticato tutto, quello che avevano pregato, quello che avevano letto, ascoltato, e quindi non capiscono. Fantasma, cosa vuol dire fantasma? Fantasma è qualcosa che non esiste. Dare un nome a un inesistente. E la paura è la reazione che l'uomo ha quando non vede più la presenza di Dio. Quando l'uomo dimentica Dio, ha paura. Difatti, ecco che Gesù parlò loro subito, dicendo: coraggio. Come fare ad aver coraggio? Come può l'uomo aver coraggio? Non sia turbato il vostro cuore, dirà nel cenacolo, quando deve annunciare il tradimento di Giuda. Non sia turbato, cioè coraggio. E allora dirà: abbiate fede in Dio. La paura viene vinta, gliel'aveva già detto quando dormiva sulla barca e l'hanno svegliato. Perché non avete fede? Dov'è la vostra fede? Così aveva detto. È la fede che dà coraggio. Coraggio, io sono. Cos'è io sono? È il nome di Dio. Devono abituarsi a vivere alla presenza di Dio. E Gesù è presenza di Dio, adesso lo possono, come dire, testimoniare anche loro, perché lui cammina sull'acqua, come diceva Giobbe, il Salmo e Siracide. Tre volte addirittura nella Bibbia, non una sola. Io sono. È la parola che Dio ha detto, ha dovuto dire a Mosè dal roveto. Quindi qui i discepoli cominciano ad avere una conoscenza nuova di Gesù. Finora non l'hanno mai conosciuto come io sono, come presenza di Dio. Anche se il suo nome è Dio salva, o salvezza di Dio, non ci avevano mai pensato che il suo nome è vero, è verità, realtà. Adesso possono arrivare, Gesù li aiuta ad arrivare a una nuova conoscenza di lui. Io sono. Quello che cammina sull'acqua, chi è? Io sono, è Dio. Quindi io, adesso mi avete visto camminare sull'acqua, mi avete visto nelle vesti di Dio. Una nuova conoscenza. Non abbiate paura, completa la frase Gesù. Perché quando c'è io sono, siamo sicuri. Quando Dio salva, non abbiamo paura di niente, perché siamo arrivati, siamo a posto. Quando c'è Gesù, che vuol dire Dio salva, non ci sono problemi. Pietro allora gli rispose, e qui vediamo che Pietro è sempre lui, ha il suo carattere: Signore, se sei tu, insomma, lo vuol mettere alla prova. Sembra che abbia fede, ma è una fede piuttosto pretenziosa o presuntuosa o dubbiosa. Se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Quindi non ha ancora afferrato che è proprio lui. E perché dice comandami? Voi lo sapete perché. Perché gli uomini desiderano essere comandati. Eh sì, quando gli uomini cercano i maghi, perché? Desiderano essere comandati. Quando cercano anche la volontà di Dio da qualcuno, desiderano in fondo che essere sicuri che è stato lui a dirglielo, per sentirsi quasi obbligati a fare quello che lui ha detto, perché l'ha detto. Insomma, essere comandati. E qui Pietro ce lo fa capire: comandami, non invitami, comandami, impegnati tu col tuo ordine, non mi impegno io con la mia fede, impegnati tu, casomai dopo è colpa tua se non sto su. Comandami di venire verso di te sulle acque, cioè comandami di fare quello che fai tu, di fare il miracolo anch'io. Di per sé questo è quello che Gesù vuole, che i discepoli facciano quello che fa lui. Però Gesù vorrebbe che lo facessero con umiltà, non presuntuosi. Perché, lo vediamo dopo, Pietro cammina sull'acqua con quella di dire: io ce la faccio, io ho il potere, io. E difatti quando il vento diventa un pochino più forte, quell'io comincia a vacillare, perché io ero abituato con un vento più leggero. Adesso che è più forte, io non ce la faccio più. In queste parole del Vangelo ci sono dentro tante cose che sono di tutti i giorni per noi. Comandami di venire sulle acque, molto bello, però con che spirito? Gesù è contento che Pietro non possa fare, ma che Pietro faccia quello che fa lui. Non che possa lui, nel senso che lui dopo possa dire: io ce l'ho fatta. Se lo fa con questo spirito, non è più quello che Gesù vuole. Comandami di venire da te. Pietro scese e gli disse: vieni. Gesù lo accontenta, ha misericordia e sa che ci vuole molta pazienza per educare gli uomini, per educare Pietro. E allora tanto prova, vieni, vediamo cosa succede. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque. Provate a entrare nella mente, nell'esperienza, nei sentimenti di Pietro. Io ce la faccio come Gesù. si mise a camminare sulle acque. Le acque lo tengono su, sono diventate solide. Andò verso Gesù, proprio come aveva chiesto, anche se l'aveva chiesto in un modo un po' strano. Sta ubbidendo a Gesù che gli ha detto vieni, andò verso Gesù. Immaginate come un bambino che impara a camminare che va verso la mamma. Sta in piedi finché vede la mamma, finché va verso di lei. Se si distrae, paf, cade. Così è Pietro. Ma vedendo che il vento era forte, cosa vuol dire? Ha distolto lo sguardo da Gesù, adesso vede il vento. Non vede più Gesù, vede il vento, vede la forza del vento. E allora non c'è più la fede, il rapporto con Gesù. E allora si impaurì, come quando vedeva il fantasma. E cominciando ad affondare, vuol dire che l'acqua è diventata liquida di nuovo, da solida che era. Comincia ad affondare, non va giù di colpo come sarebbe normale, ma comincia, quindi va giù pian pianino. Gesù ha misericordia. Gridò, Signore, salvami, meno male. Recupera il rapporto con Gesù. C'è voluto il vento perché lui recuperi il rapporto con Gesù. Signore, salvami. E questo Signore, salvami, cos'è? È il nome di Gesù. Dio salva. Salvezza di Dio. Si impaurì, vuol dire appunto che la fede non era salda. Signore, salvami. E Gesù cosa fa? Con umiltà, lui con umiltà, tese la mano. Ubbidisce a Pietro anche stavolta. Pensa quante volte Gesù dà esempio di umiltà, ubbidendo agli uomini. Tese la mano, lo afferrò e gli disse, non gli risparmia una specie di rimprovero. Non è un rimprovero, ma è un dirgli quel che sei, chi sei? È uomo di poca fede. Non dice di niente fede, ma di poca. Non hai neanche la fede che aveva il cieco di Gerico, neanche quella che aveva la donna cananea, neanche quella che aveva il papà del ragazzo quando siamo scesi dal monte. Uomo di poca fede, perché è dubitato. Ecco, questo è il rimprovero. La fede non ha dubbi. Se dubiti, la fede è diminuita, diventa poca, o meglio, malata. Una fede patologica, si dice? Sì. Una fede rachitica, debole. Perché hai dubitato? Sono bastati un po' di vento e un po' d'acqua. Hai guardato quelli invece che guardare me. L'uomo deve guardare sempre Gesù. Ce lo dirà l'autore della lettera agli Ebrei due volte. 3:1 e 12:2. Questi numeri li troverete sul foglietto, non preoccupate. Tenendo lo sguardo fisso su Gesù, possiamo correre. tenendo lo sguardo fisso su Gesù. La poca fede viene perché lo sguardo si è distolto, ha guardato qualcos'altro, ha dubitato. La fede che dubita non è più fede che sostiene. E così Pietro, quando torna nella barca, torna tutto bagnato, questa volta di acqua. La quarta vigilia, quando canterà il gallo, sarà bagnato di lacrime, perché anche là avrà dubitato, perché vede il fuoco delle guardie e si mette attorno per scaldarsi e distoglie lo sguardo da Gesù. E stavolta è tutto bagnato. Una volta mi ricordo che dicevo, così a raccontare questo episodio, quando gli altri apostoli, 11, hanno visto Pietro fare i primi passi, uno è corso a prendere le sue pantofole o i suoi sandali, o le reliquie del miracolo. Ma poi le ha mollate subito, le reliquie del miracolo, perché è arrivato il dubbio. Allora, attenzione ai miracoli, non risolvono i problemi, è la nostra fede che deve rimanere in piedi, altrimenti non rimane sull'acqua Pietro, se la fede non rimane in piedi. Appena saliti sulla barca, Gesù asciutto e Pietro bagnato, il vento cessò. Quando Gesù e Pietro sono nella chiesa, finiscono i problemi. Cioè, ce ne saranno ancora, rimane nel lago la barca, ma c'è più tranquillità, c'è sicurezza. Saliti tutti e due, Gesù e Pietro, sono nella barca, allora il vento cessa. È importante che ci siano tutti e due sulla barca. Quelli che erano sulla barca, meno male, fanno una cosa conseguente stavolta, si prostrarono. Vuol dire hanno riconosciuto la divinità di Gesù. Davanti a lui si prostrarono. E cosa dicono? Davvero tu sei figlio di Dio. Riconoscono che Gesù è figlio di Dio. Però, non so se lo notate, non è ancora completa la dichiarazione di fede. La fede non è ancora piena. L'espressione vera, difatti qui Gesù non li elogia per questa espressione, come invece ha elogiato Natanaele e come elogerà Marta davanti alla tomba di Lazzaro. Tu sei il figlio di Dio. Non tu sei figlio di Dio, come dire uno dei tanti, ma tu sei il figlio di Dio, l'unico. Quella sarà la fede elogiata da Gesù. Questa c'è, è bella, li aiuta persino a prostrarsi, ma non è ancora completa, non è degna di elogio. Compiuta la traversata, approdarono a Genesaret, uno dei paesini, dei villaggi sulle coste del lago, a nord del lago, che non c'è più, bisogna scavare nei campi per trovarlo, se avete voglia, tempo e i permessi necessari e agli soldi potete approdarono a Genesaret. quindi arrivano sulla terra. Che succede qui? Quello che succede ogni volta che Gesù arriva sulla terraferma. La gente del luogo ha riconosciuto Gesù, ormai è impossibile non riconoscerlo, diffuse la notizia in tutta la regione, prima di tutto diventano evangelizzatori, diffondono la notizia, prima cosa. Seconda, gli portarono tutti i malati. Sanno che Gesù ama le persone che non sono amate da nessuno. Tutti quelli che hanno bisogno o ritengono di aver bisogno di salvezza, a tutti i livelli. La salvezza non è solo escatologica, che arriva alla fine del mondo, è attuale e non è solo salvezza che si pensa o che si sente nel cuore, ma anche nel corpo. Li portarono tutti i malati. Terzo, lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. Cosa vuol dire? Di esprimere semplicissimamente la fede che avevano. Il lembo del mantello è tradotto così perché ormai noi conosciamo poco la Bibbia, ma sarebbe la frangia del mantello. E la frangia sarebbero quegli spaghi che ai quattro angoli del mantello erano legati per ricordarsi della legge. Quindi erano la concretezza della volontà, cioè che esprime la concretezza della volontà di ubbidire a Dio. Toccare l'obbedienza di Gesù al Padre. Non possono dirlo in questo modo perché non lo sanno, ma lo capiamo noi. Toccare quello che esprime o che rappresenta l'obbedienza di Gesù al Padre. Toccare il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano? Quanti toccavano, venivano al contatto dell'obbedienza di Gesù al Padre, furono guariti. Allora noi abbiamo tantissime occasioni di toccare l'obbedienza di Gesù al Padre, facendo anche noi con Lui atti di obbedienza al Padre. Venivano guariti e questo è quello che faremo noi, che facciamo, abbiamo sempre fatto, cioè sempre non so, ma che abbiamo tentato e che faremo, il nostro, chiamiamolo tra virgolette, il nostro destino, continuare a toccare il lembo del mantello di Gesù. Quello è la nostra salvezza in tutte le dimensioni della nostra vita. Ecco, avete visto che questa pagina ci presenta molti aspetti della vita della Chiesa e dei singoli nella Chiesa, delle paure, di quel che succede, ma tutto è Gesù, salvezza, e la nostra fede in Lui. Avere amore per Gesù, ma un amore che viene dalla fede, non dal nostro buon cuore. Amore che viene dalla fede. Sia lodato Gesù Cristo. Che differenza c'è tra il nostro fare qualcosa perché abbiamo buon cuore e fare qualcosa che viene dalla fede? Che viene dalla fede vuol dire fare qualcosa in obbedienza a Gesù, perché noi guardiamo Lui. Fare per il nostro buon cuore perché ci sentiamo noi buoni. E allora è una cosa che dura poco, finché veniamo gratificati. Quando non siamo più gratificati, il nostro buon cuore smette, mentre la fede resiste anche se non siamo gratificati. Vi faccio un esempio, se volete. Capita qualche volta, raramente, ma capita di sentir raccontare che il tale, un papà, è cercato da tutti, dagli alpini, dalla Proloco, da qualcuno che si ammala, a portarlo in ospedale, e si fa in quattro per tutti. È stimato da tutta la gente, un uomo che compie atti d'amore costantemente tutto il giorno. In casa la moglie e i figli non possono sopportarlo, perché quando è in casa quella bontà che ha fuori di casa non c'è più, ha pretese, ha violenza addirittura, parole di insomma, che sminuisce tutti in casa, la moglie e i figli, e preferiscono che stia fuori dove è ben voluto da tutti. In casa non possono, sperano che vada in ferie e vada lontano e ci vada da solo. Allora cos'è questo? Ha buon cuore, ne ha, ma quando è in casa non ce l'ha più. Se il suo buon cuore venisse dalla fede, se il suo amore venisse dalla fede, ce l'avrebbe anche in casa. Fuori casa ha più gratificazioni che in casa. E allora in casa, non avendo le gratificazioni, lo chiamano signor tale, in casa non lo chiamano signore o coi titoli che si merita fuori di casa. E allora, ecco, la differenza qui è spirituale. Non c'è fede, no, cioè quell'amore non viene da... È bello che ci sia, che ci siano uomini così, ma sarebbe bello che quell'amore che hanno con tutti ce l'avessero anche con la moglie e con i figli. Fare per Gesù. Ma questo quando è che lo si vede? Non quando uno lo dice, ma dopo lo si vede. Anche se uno non lo apprezza, lo continua, perché lo fa per amore di Gesù e aspetta da Gesù la ricompensa. Sia lodato Gesù Cristo. La seconda, anche la terza volta potremmo dirlo. Sia lodato Gesù Cristo.